Cari fratelli e sorelle, il titolo dello studio di questa mattina è il seguente: trionfalismo e verità. Vogliamo leggere il testo di riferimento in Esodo, capitolo 20, il versetto 16. Non attestare il falso contro il tuo prossimo. Si tratta del nono comandamento. Il nono comandamento, come noi sappiamo, vieta la menzogna, che però si manifesta in molti modi. C'è la menzogna pubblicitaria, che promette salute se si mangia un certo prodotto, che promette la bellezza se si usa una tale crema o un tale profumo, eccetera eccetera. Poi c'è la bugia politica. La politica è piena di bugie: votate per me perché io aumenterò la pensione ai pensionati, perché io farò queste riforme, quell'altre, eccetera. Poi quando uno arriva alla poltrona dimentica le promesse. Si sa, si dice che la politica, continuate voi, è una cosa sudicia. Le eccezioni non fanno che confermare la regola. Poi c'è la bugia scientifica. La bugia scientifica che fa passare delle deduzioni, fa passare delle ipotesi per fatti conclamati, delle teorie per cose vere, e invece non sono vere, ma si dice, e ormai la scienza fa la parte del leone: se non credi alla scienza sei un cavernicolo, sei un povero sventurato che non capisci niente, vergognati. Poi c'è la bugia diplomatica. Certo, i diplomatici sono famosi per il loro ni. Cosa vuol dire ni? Ni non vuol dire no, non vuol dire sì. Ecco, interpretalo tu, la bugia diplomatica. Per i diplomatici va sempre bene, tutto bene. Magari stanno prendendo a cannonate la sede dell'ambasciata, ma si deve dire tutto va bene, perché altrimenti la gente si allarma. Poi c'è la bugia religiosa. Si dice è così, e invece non è così. La Bibbia non dice così, il Vangelo non dice così, è un'interpretazione falsa, smentita dalla Bibbia stessa e dai fatti. E così potremmo continuare. Il bugiardo è sempre un debole, sempre, è sempre un perdente. Il bugiardo, mi ha detto qualcuno una volta in Grecia, deve avere una mente, una memoria di ferro per non contraddirsi. E lì è la forza della polizia. A che ora eri in quella località? Alle 10. A che ora eri in quella località? Alle 10. A che ora eri in quella località? Alle 10 e un quarto. Alle 10 o alle 10 e un quarto? E subito, ecco, la forza della polizia, perché la verità è la verità, ma la bugia no. E si dice che si arriva più a raggiungere un bugiardo che uno zoppo, e le bugie hanno sempre le gambe corte, che a un certo momento la bugia viene a galla. Vogliamo leggere quello che dice la parola del Signore sulla verità, e allora noi cominciamo con leggere il testo classico di Efesini, capitolo 4, versetto 25. Perciò, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Perché bandita la menzogna? Perché prima si dicevano le bugie, ma adesso no, adesso dobbiamo dire la verità. Che c'è il comandamento che dice non attestare il falso contro il tuo prossimo. Devi dire la verità, dice, ognuno dica la verità al suo prossimo, però non cercando di dire bugie bianche, Le bugie, sapete cosa sono le bugie bianche? Sono le bugie pietose. No, la verità è la verità, è una sola e basta. Ecco. Perché dice, noi siamo membri gli uni degli altri. Poi chi volete imbrogliare voi? Potete imbrogliare gli uomini, ma Dio non lo potete imbrogliare, perché Dio conosce i pensieri del cuore, oltretutto. Ora c'è un testo famoso dell'Evangelo di Matteo, capitolo 5, versetto 37, che cosa dice? Matteo 5, 37. È Gesù che parla, e Gesù è la verità. Ma il vostro parlare sia sì, sì, no, no, poiché il più viene, il di più viene dal maligno. Ecco, è chiaro, no? Noi siamo tutti convinti di questo. Però questa mattina vorrei parlarvi della menzogna nascosta, la menzogna che si camuffa per cercare di essere più accettabile. E vorrei parlare del trionfalismo. Che cos'è il trionfalismo? Tutte le cose vanno bene, perfettamente bene. Magari l'aereo sta cadendo in picchiata perché ha perso due motori e la hostess dice no, va tutto bene perché le hanno ordinato, devi dire così, perché altrimenti c'è un panico che si muore prima del tempo. Trionfalismo, per esempio, parliamo del trionfalismo in generale. Prendete la dittatura. Nelle dittature tutto va bene. Tutto va bene, perché? Allora mettono il bavaglio alla stampa. Una delle prime cose che Mussolini fece arrivato al potere, lui giornalista, ottimo giornalista, e avrebbe fatto meglio continuare a fare l'ottimo giornalista e avrebbe non rovinato l'Italia come l'ha rovinata. Ha messo il bavaglio alla stampa, un sacrilegio, lui giornalista, che un giorno andava contro il re, andava contro la chiesa, poi andò a braccetto al re, divenne cugino del re e poi fece i patti lateranensi nel 1929. Quando c'è la dittatura non accadono disastri. Perché? Perché non se ne parla. Non se ne parla, non si parla di cronaca nera, non si parla di crisi degli alloggi, non si parla dell'annata di grano che è andato male. Si raccontano delle frotte, delle bugie. Questo è il trionfalismo, che nasconde che cosa? La debolezza. Si cerca di nascondere le cose che non si vogliono fare sapere, ma la verità viene a galla. E Gesù ha detto, le cose che sentite nella cameretta saranno dette sopra i tetti. Al tempo dei faraoni, per esempio, no? Nella storiografia monumentale, ieratica, sacra, dei geroglifici in Egitto, voi non trovate traccia della batosta del faraone al Mar Rosso. Nulla. Non c'è scritto nulla, eppure fu una batosta di quelle, perché l'esercito rimase sepolto nelle acque del Mar Rosso, ma non c'è traccia nella storiografia ufficiale. Erano dei dittatori, un po' come Stalin, come Hitler, come Mussolini, niente. Delle sconfitte non si parla, perché la dittatura è trionfalismo e menzogna. Ora, le democrazie, per quanto scassate siano, almeno qualcosa si sa, non tutto è, per carità, non tutto. Perché allora, per esempio, prendete la televisione e la radio italiane, parlano sempre di preti, parlano sempre di missionari cattolici trucidati, poveretti, o di suore trucidate, purtroppo. Ci fosse un pastore protestante messo in prigione, ucciso, eppure se leggiamo il New York Times o leggiamo altri giornali come le Figaro, eccetera, dice scritto che con i preti cattolici sono stati uccisi anche i missionari protestanti. Ma perché non dirlo? Trionfalismo, solo preti. Non soltanto le questioni di religione, ma chi va a capire la verità ascoltando la radio o ascoltando la televisione? ma è una bugia nera da tutte le parti. Non soltanto le bugie politiche e diplomatiche, la bugia proprio tout court. La bugia semplice, così, sfacciata, non si saprà mai, soltanto nel regno dei cieli sapremo la verità. Su questa terra, al di fuori della parola di Dio, no, non c'è verità. Per esempio, negli anni 20, nell'URSS, dopo la rivoluzione, ci furono milioni di morti di fame. Mangiavano la scorza degli alberi. Eppure, lo sappiamo adesso, prima no, vietato. Trionfalismo. Il trionfalismo va a braccetto con la bugia. Ora, nascondere, fratelli e sorelle, significa mentire molte volte. E il fatto di informazione significa cattivo giornalismo e fare cattiva storia, perché la storia deve dire cosa è successo, deve dire la verità. È successo questo, è successo quell'altro. Questo, diciamo, circa il trionfalismo in senso generale. Adesso veniamo nel trionfalismo in senso personale, per avvicinarci al problema. Troppi credenti hanno la tendenza a presentare le loro esperienze positive, ma a tacere le esperienze negative. Solo vittorie. Io mi ricordo di cristiani che hanno sempre parlato di vittoria. È una bella cosa la vittoria. Ma l'Apostolo Paolo parlava anche di sconfitte, eh? Diceva: le cose che io voglio non le faccio. Faccio le cose che non voglio. Questa è una confessione, non è trionfalismo, questa è la verità. Quindi attenzione a certi cristiani che sono esilaranti, che sono trionfalisti. Attenzione, perché nella vita del credente non ci sono solo vittorie, ci sono anche delle sconfitte, come vedremo. Ora, dire soltanto una parte della verità e tacere l'altra parte, questa è una menzogna. Perciò vi ho parlato di menzogne nascoste, per modo di dire, anche se le menzogne vengono a galla. E come? A volte io ho incontrato cristiani che parlano sempre di fatti miracolosi nella loro vita o in generale. È una bella cosa. Gesù ha detto: pregate e riceverete. Ma non sempre quando noi preghiamo riceviamo. Non sempre. Io, pastore avventista del settimo giorno, quante unzioni ho amministrato nel mio ministero per oltre mezzo secolo? Tante. E l'unzione, contrariamente alla santa unzione, all'estrema unzione dei cattolici, non viene amministrata per dire: il medico non ha più niente da fare, chiama il prete, dagli estrema unzione, eccetera, è finito, no? No. Chiamate gli anziani della Chiesa, vengono, preghino e la fede salverà il malato. E se gli ha commesso dei peccati, gli saranno rimessi. Ma io posso contare sulle dita di una mano le unzioni positive che io ho amministrato, cioè le persone sono guarite, ma le altre no, si sono addormentate in pace con il Signore. Perché non dirlo? Io ho sentito anche avventisti dire: ma chiamate il pastore, chiamate l'anziano che faccia l'unzione, per dire, così semplice. E così guarisce, no? La sorella White dice a questo proposito che le preghiere che noi pronunciamo certe volte, parlando dell'unzione e parlando del capezzale dei malati, non sono preghiere di fede, sono preghiere di presunzione. Noi diamo ordini a Dio. Noi diciamo sia fatta la tua volontà, ma vogliamo che la nostra sia fatta. Trionfalismo. Pregate e guarirete. No, non è così. San Paolo, voi sapete quante volte ha pregato per essere guarito? 3 volte. E Dio non l'ha guarito. Che si è offeso l'apostolo Paolo? No, non c'è mica da offendersi. No. Io ho tenuto molte campagne evangelistiche in molte città e ricordo specialmente Roma. Roma anno 1964. Ho affittato un teatro proprio davanti alla Basilica di San Giovanni in Laterano, Teatro Massimo, e ho tenuto delle conferenze la domenica mattina e vennero centinaia e centinaia di persone. Facevamo 2 conferenze al giorno. La prima la tenevo io al mattino nel cinema, Teatro Massimo. Alla sera il pastore Antonio Caracciolo, che veniva da Firenze, teneva un'altra conferenza nella nostra chiesa a Lungotevere. E anche lì venivano le persone nel pomeriggio alle 5. Quindi al mattino al cinema teatro, la sera in chiesa. Una grande stagione evangelistica. In seguito a questa campagna evangelistica aprimo Roma numero 2, Roma via, come si chiamava? Ecco, via Tabarrini, che era nella regione della quartiere Appio, e andammo avanti, poi ne aprimo un'altra a Ostia e poi ne aprimo un'altra al quartiere Tiburtino e così via. L'anno successivo io feci un ragionamento totalmente sbagliato. Mi ero detto, giovane, se la gente viene in chiesa, no, se la gente viene a sentire le conferenze al cinema, al teatro, la domenica mattina, verrà anche in chiesa. Domenica mattina, giorno di festa per la maggioranza. Un errore tragico. Predicai per 4 domeniche, sapete davanti a chi? Davanti a mia moglie e alle mie bambine, Silvana e Paola. Poi il segretario tesoriere, a quel tempo si lavorava ancora negli uffici la domenica, gentilmente venne giù a unirsi al pubblico, più la sorella Masiello Caterina, lettrice biblica, più il fratello Conidi, che era il diacono sempre presente a tutte le riunioni. Fu dura, ma fu tanto dura, ma capii, una sconfitta. E io non ho mica nessun timore di parlarne, perché questa è la vita, è la verità. Poi, nel 1983, andai in America e partecipai a delle campagne evangelistiche. Sai, gli americani non mancano di mezzi, non mancano di esperienza. Partecipai a una campagna evangelistica con uno dei vicepresidenti della conferenza generale attualmente, che è il fratello Mark Finley, che dirigeva quella scuola, era un distaccamento evangelistico della Andrews University. E allora lì partecipato proprio con tutte le forze che avevo, e poi venne l'ora di tornare. E feci una campagna evangelistica a Treviso. Fu peggio di quelle di Roma alla domenica mattina, perché lì di conferenze ne feci 38, ho detto 38, nell'arco di 2 mesi, ne facevo diverse alla settimana. Sapete davanti a che pubblico? A parte quella mezza dozzina di fratelli e sorelle membri di chiesa, perché non si era ancora costituita la chiesa a Treviso, davanti a 3 o 4 interessati. E quando colava il grasso al sabato sera ne venivano ben 10-11, e io davanti a quel grandissimo pubblico ho predicato 2 mesi. Alcuni colleghi seppi dopo che, siccome non c'era l'afflusso di pubblico sperato, avevano piantato in asso la campagna evangelistica. Loro, non io. No. Quando io attacco una cosa a predicare, devo arrivare fino alla fine. Voi mi direte, ma come mai non è venuto? Parlavo in un modo così scassato? Ma io parlo come so parlare. Era lo stesso che aveva attirato centinaia di persone in un cinema di Roma. E poi ripetei la stessa esperienza nel 72 in un altro cinema del quartiere Tiburtino, il cinema Ausonia. Ma lì, fratelli miei, e io andai avanti, basta. Però grazie a quel lavoro, grazie al lavoro di altri colleghi che avevano predicato prima e che avevano predicato dopo, c'è una bella chiesa a Treviso oggi. Che il Signore ci salvi dal trionfalismo che nasconde spesso la menzogna. E adesso veniamo al trionfalismo comunitario, prima quello in generale, poi quello personale, poi c'è quello comunitario. Per esempio, una forma di trionfalismo è l'ecumenismo. L'ecumenismo, tanto pubblicizzato dai protestanti e anche da noi, questo ecumenismo nasconde molte cose. E si dice, no? Nei nostri incontri con i fratelli cattolici, con i fratelli evangelici, eccetera, eccetera, dobbiamo parlare di cose che ci uniscono e non di cose che ci dividono. E perché dobbiamo parlare solo delle cose che ci uniscono? La gente civile è capace di parlare nel modo dovuto anche delle cose che ci dividono, perché altrimenti viene fuori che cosa? Viene fuori una serie di inchini, di mangiate, di bevute, voi chiamatele agapi, quello che volete, e poi basta, punto e basta. E infatti si vede che molti evangelici capiscono che dopo le partenze iniziali l'ecumenismo si sta afflosciando, perché? E perché con Sacra Romana Chiesa sappiamo come va a finire. Sorrisi, abbracci, pochino, così, insomma, ecco. Fanno abbracci, fanno così con la testa, ecco, fanno così. Poi noi abbiamo fatto l'anno scorso una assemblea amministrativa che non è stata bella. Io non ero presente, ma se abbiamo ripetuto l'assemblea a distanza di 6 mesi 2 volte, vuol dire che qualcosa non ha funzionato. A parte le spese, centinaia di milioni di lire raddoppiate, perché abbiamo dovuto pagare le spese di viaggio, le chiese, poi le spese di soggiorno, vitto, alloggio, l'unione. Non è stata una vittoria. Io devo ancora sapere cosa sia successo esattamente. Allora, secondo i miei calcoli, io vado a vedere i nostri giornali per sapere, io devo avere un testo scritto davanti. Ma lì era tutto un inno, è stata un'esperienza bellissima. Io mi sono tolto gli occhiali, sono stropicciato gli occhi, esperienza bellissima, ho sentito qualcosa, ma c'era gente, c'erano pastori, c'erano membri che a volte perdevano anche il senso del sacro, del momento, esperienza bellissima. E spendiamo meno soldi con le esperienze bellissime. Se per fare un'esperienza bellissima dobbiamo ripetere un'assemblea amministrativa 2 volte in un anno, O io capisco male il comandamento che dice non attestare il falso contro il tuo prossimo, o altrimenti qui non ci comprendiamo più. E dite, sì, il Signore ci ha aiutati perché non ci siamo sgozzati, non ci siamo presi a pugni, ma è stata un'esperienza triste, non bellissima. Abbiamo fatto vergogna agli spettatori non avventisti presenti e anche al cielo che guardava, perché lì non so cosa ci fosse, ma c'era anche il delegato lì, il diavolo, che si è intruffato con i suoi diavoli. Attenzione, non soltanto al trionfalismo in generale o quello personale, ma anche a quello comunitario, fratelli e sorelle. Poi devo dire che quando parliamo del movimento avventista dobbiamo essere capaci di dire il bello e il brutto. Io in un mese, in questa chiesa, ho sentito due pastori che hanno affermato: io sono un pastore avventista che credo nel creazionismo, all'ispirazione dei primi capitoli della Genesi. Una bella cosa, mi fa piacere, ma è una brutta cosa. Perché? Perché avranno pensato, guardate che, insomma, ecco, io credo, non sono come altri pastori che non credono, avventisti, io credo, è una bella cosa, ma è una brutta cosa. Noi oggi attraversiamo una crisi profonda di identità. Attenzione a non perdere la fede, attenzione a non perdere la fede, fratelli e sorelle, attenzione a rimanere attaccati alla parola di Dio, attenzione a rimanere saldi e quindi a non dire il movimento avventista è vittorioso. È vittorioso, ma c'è anche l'altra parte. Dobbiamo dire la verità, la realtà, perché questo dice la Bibbia. E la Bibbia dice anche che Cristo, che è morto per la Chiesa perché l'ha tanto amata, farà apparire questa Chiesa senza macchia, senza ruga, la farà apparire, ma non è. È la giustificazione per fede. Cioè noi siamo dichiarati santi, ma non lo siamo. Dichiarati santi per la misericordia di Dio, non per i meriti nostri, un po' per carità, ma che meriti. Ebbene, fratelli, adesso vorrei arrivare a dire quello che la Bibbia dice, parlando della verità nella Bibbia. La Bibbia, essendo la verità, non nasconde niente, non nasconde niente, riferisce il bene e il male anche nella vita degli uomini di Dio e nella Chiesa. E infatti Gesù disse: nella Chiesa bisogna lasciar crescere il grano e la zizzania. No, non dovete andare a strappare la zizzania, che rischiereste di strappare anche il buon grano. Lasciateli crescere, ci penseranno gli angeli alla mietitura. Il che non esclude, lo ripeto per l'ennesima volta, la disciplina che la Chiesa deve essere in grado di esercitare nello Spirito di Cristo quando c'è qualcuno che non crede più. E allora è inutile che rimanga fra di noi. Però dice: lasciate crescere tutti e due insieme. Fratelli, la Bibbia parla di Noè che si è ubriacato. Abramo, dice la Bibbia, diceva anche delle bugie. È vero o no? Molti trionfalisti vorrebbero cancellare questo. Ma com'è possibile che il padre della fede dicesse bugie? Sì, aveva paura che gli prendessero la moglie. La Bibbia presenta Mosè che perse la pazienza e la pagò molto cara, eppure era l'uomo più mansueto del mondo. Nessun trionfalismo nella Bibbia, fratelli. Dobbiamo essere capaci di dire il bene e il male. Questo dice la Bibbia, ce lo insegna. Noi invece cerchiamo le vie traverse e combiniamo dei pasticci enormi perché vogliamo solo esaltarci. La Bibbia presenta Davide, il dolce cantore di Israele, colui che da ragazzo ebbe il coraggio, la forza di abbattere il gigante Golia, che si rese colpevole di adulterio e di omicidio nella persona di Uria l'ittita. La Bibbia lo dice, non nasconde. Leggete l'ultimo versetto del capitolo 11 di Seconda Samuele, cosa è detto? Ma quello che Davide fece dispiacque al Signore. La Bibbia ci presenta Pietro che rinnega Gesù Cristo. La Bibbia presenta Paolo e Barnaba che si bisticciano. Dice, la luce dice ci fu un'aspra contesa. La Nuova Riveduta dice ci fu un aspro dissenso. Insomma, se le dissero, non se le dettero, se le dissero e si separarono. La verità, cosa avrebbero fatto certi organi di stampa di oggi? Ah, avrebbero detto, è stata una magnifica esperienza. Perché? Perché se le sono dette Barnaba e Saulo, ma via, ma siamo seri, fratelli e sorelle, che magnifica esperienza. Però il Signore sa trarre dai pisticci degli uomini, per divergenze di vedute sulla conduzione del lavoro, sa trarre questo per il bene dell'opera sua, perché invece di un'equipe evangelistica ce ne furono due. Saulo prese Sila e Barnaba prese Marco. E così l'Evangelo andò avanti. E poi, fratelli e sorelle, ma com'è possibile che la Bibbia metta tra gli antenati di Gesù Rahab, virgola, la meretrice, la prostituta? Eppure è lì, eh? Ma non si poteva? No. La Bibbia è la verità. Non si può. Perché Gesù non è soltanto il figlio di Dio, è il figlio dell'uomo e ha preso su di sé 4.000 anni di peccati. Ci sono persone che sono vissute nella povertà, nella miseria, ma si vergognano di dirlo. E se qualcuno, come ho fatto io, non pensando di suscitare un vespaio simile in una persona, ho detto una volta a una sorella, ho visto la casa dove è nata, si è irrigidita, perché forse voleva far credere che fosse nata in un palazzo, ma che palazzo. Gli americani invece sono più pratici. Abramo Lincoln è vissuto, nato in una capanna di taglialegna. E gli americani si fanno un onore per dire, vedete, sono partito da zero, sono arrivato alla Casa Bianca, per dire, eh? Invece noi siamo tutti nobili, contrariamente a quello che dice l'Apostolo Paolo. Concludiamo, fratelli e sorelle. Giacomo, capitolo 3, versetto 14 e 15. Io leggo nella versione interconfessionale, che mi sembra più forte, più precisa. Se invece il vostro cuore è pieno di amara gelosia e di voglia di litigare, fate a meno di vantarvi e non dite menzogne che offendono la verità. Una saggezza di questo genere non viene da Dio. E sapienza di questo mondo materiale, diabolico. Vorrei leggervi un testo del Padre Nostro che qualcuno mi ha passato, non mi ricordo chi sia. Padre Nostro, non dire padre se ogni giorno non ti comporti da figlio. Non dire nostro se vivi soltanto nel tuo egoismo. Non dire che sei nei cieli se pensi solo alle cose terrene. Non dire sia santificato il tuo nome se con la tua superbia pretendi di essere più santo degli altri. Non dire venga il tuo regno se lo confondi con il successo materiale. Non dire sia fatta la tua volontà, se non l'accetti anche quando è dolorosa. Non dire dacci oggi il nostro pane quotidiano se non ti preoccupi della gente che ha fame. Non dire perdona i nostri debiti se non sei disposto a perdonare gli altri. Non dire non ci indurre in tentazione se continui a vivere nell'ambiguità. Non dire liberaci dal male se non ti opponi alle opere malvagie. Non dire amen se non prendi sul serio le parole del Padre nostro. Fratelli e sorelle, che il Signore ci aiuti a ricordarci del nono comandamento, che dice: non attestare il falso contro il tuo prossimo. È la mia preghiera. Amen.